Dritti e rovesci.
Sono nato e cresciuto in uno dei luoghi più belli della Terra. Ho vissuto anni meravigliosi che non dimenticherò mai. Ma quando la mia famiglia decise di trasferire il nostro zoo dall'altra parte del mondo, fu allora che ebbe inizio il mio viaggio più grandioso.
Sopravvive per 227 giorni naufrago nell'Oceano Pacifico, condividendo la scialuppa con una tigre, questo per semplificare. Un gran viaggio che viene raccontato in due modi diversi. Vita di Pi è un film uscito nel 2012, diretto da Ang Lee e basato sul romanzo dallo stesso titolo dello scrittore canadese Ian Martel, che l'aveva pubblicato una decina d'anni prima. Benvenuti a Diritti e Rovesci. Oggi mettiamo a confronto i libri di viaggio e i libri locali, e lo facciamo con due ospiti a cui chiediamo una dichiarazione iniziale. Con noi c'è Giorgio Passera, giornalista e scrittore dalla parte dei libri locali.
Allora, io più che pensare a uno slogan l'ho disegnato. Il mio stemma di famiglia sono due pantofole incrociate.
Scusate. E poi c'è Claudio Visentin, che è scrittore e docente universitario.
Sì, il mio slogan inevitabilmente, direi, è una citazione molto famosa da Sant'Agostino, che diceva che il mondo è un libro, visto che parliamo di libri, e chi non viaggia ne legge solo una pagina, quella di casa sua.
Due ospiti, due opinioni e un sondaggio. A Diritti e Rovesci vi invitiamo a partecipare con un messaggio, con una storia da mandare al 955 preceduto dalla parola chiave Rete 1 oppure al numero gratuito per gli smartphone.
Rete 1 su WhatsApp 079 873 9825.
Quindi diteci da che parte state e anche perché, così alla fine della trasmissione raggiungeremo la piccola verità di oggi. Sapremo se il pubblico di Rete 1 preferisce i libri locali o i libri di viaggio. Buon ascolto da Elena Caresani.
Like foam.
A Diritti Rovesci si parla di libri, si parla di libri che parlano, scusate il gioco di parole, del posto dove si abita, del luogo dove si vive, oppure di libri di viaggi, quindi di libri che ci portano lontano. Adesso, per fare l'esempio più lampante, potrebbe essere, ecco, un Moby Dick, che è sicuramente un libro di viaggio. E iniziamo in questo momento la trasmissione con un vantaggio dalla parte dei libri di viaggio del 67%. Ma prima di incontrare veramente i nostri ospiti di oggi, vi propongo la scheda firmata Raffaella Biffi.
È stata fondata nel 1973 e conta oggi una ventina di case editrici.
Davanti a una pagina bianca, davanti a tutto quello che manca.
La società editori della Svizzera italiana, fra le varie cose, si propone di favorire la cultura della Svizzera italiana e diffondere il gusto della lettura del libro. Ai propri associati, la SESI offre la possibilità di partecipare a tutte le manifestazioni e fiere che organizza per migliorare la visibilità cantonale, nazionale ed internazionale della produzione editoriale.
Hotel, fier del Guglielmo Tell, che l'era un grano.
Terra, cielo, acqua. Ovunque si spazi nella Svizzera italiana c'è un ponte fra passato e presente, tra meraviglie che accompagnano la morfologia del nostro territorio e quanto il saper fare di validi professionisti nel corso del tempo lo ha reso unico. Il tutto, sapientemente trascritto in un libro, diventa patrimonio per tutti noi. Fra i volumi pubblicati, molti sono legati alla realtà regionale. Dalla letteratura all'arte, dalla storia alla politica, dal costume all'etnografia, dall'attualità alle scienze naturali.
Io invece preferisco la bandella, che suona in un grottino chibisì.
Le principali case editrici sul territorio promuovono i nostri autori non solo all'interno dei confini regionali e cantonali, ma anche al loro esterno, facendo conoscere oltre Gottardo, in Italia, le specificità delle nostre terre. L'offerta di libri imperdibili è rivolta a tutte le fasce di età e ce n'è per tutti i gusti. Fra le tematiche, anche letture che ci propongono un percorso attraverso l'eredità culinaria delle Alpi, un viaggio straordinario tra i prodotti di qualità di tutto l'arco alpino, e libri che ci portano nei ricordi, ad esempio l'ABC del caro Schurmaestro.
Io non posso star fermo, mi è venuto in mente di segnare frutta e verdura, dando loro anche un senso letterario, nel senso...
Libri di spazio e di tempo. La Svizzera, un territorio attraversato da un viaggio lungo quasi 7 secoli, che coincide con l'età stessa del nostro paese, almeno come origine confederale. Così cita Michele Fazzioli nella prefazione del libro di Carlo Caruso, Viaggiatori nelle nostre terre. Ritratti, testimonianze, paesaggi, percorsi, gusti, sapori, ed è proprio così. Pagine e pagine che racchiudono le nostre radici e l'evoluzione dei tempi.
Oggi quindi mettiamo a confronto i libri locali con i libri di viaggio e, come dicevo prima, il viaggio è un po' in vantaggio e quindi cominciamo a parlare dei libri che parlano delle nostre terre con Giorgio Passera, che è autore di 3 pubblicazioni. Nel 2008 è uscito Via Beltramina 20, poi nel 2011 Via Beltramina 20 e dintorni, e poi altre memorie, tutto per Edizioni Fontana, e tutto bene o male ambientato nel quartiere luganese di Molino Nuovo. Lui, oltre che essere un nostro ex collega molto appassionato di musica, per semplificare, è anche attualmente direttore della rivista Terra Ticinese, quindi perfetto in questo ruolo che parla e difende appunto la letteratura locale. Giorgio, dunque, il tuo ultimo libro, partiamo da lì, da questo Altre Memorie. In che modo si distingue dagli altri che hai appena pubblicato negli anni precedenti?
Ma io considero questi 3 libri come una trilogia, nel senso che uno completa l'altro. Sono partito col primo, ho ampliato un po' il discorso col secondo, e col terzo ho cercato di ampliare e di metterci un po' più di giornalismo, che è anche una delle mie passioni. In realtà, come diceva la scheda, io non è che mi sento legato alla letteratura ticinese. Io a un certo punto mi sono messo lì a scrivere per un bisogno mio. Insomma, il passato, la memoria, chiudiamo un periodo, lo riapriamo, punto di domanda, oppure facciamo i conti con questo periodo. Poi che si parli del quartiere, diciamo,
ecco, perché poi è strano, no? Che Molino Nuovo si presti a tutte queste storie, a tutti questi racconti, perché tu non sei l'unico che scrive di questo quartiere luganese.
Ma c'è stata una moda verso la fine degli anni 2000, 2005, dal 2000 fino al 2011-12, in cui si è tentato di recuperare la memoria. C'è un forte senso di appartenenza.
Perché il quartiere è stato molto ricostruito.
Sì.
Quindi ci bisognava
molto, c'è bisogno di ritrovare un po' quello che c'era una volta. E poi è un quartiere un po' anomalo, nel senso che io mi ricordo quando si diceva andiamo a Lugano, vuol dire che
già ti sentivi fuori,
pianeta,
prima della grande Lugano.
Infatti io quando ho scritto i libri pensavo a dei cerchi concentrici, no? A partire dal mio appartamento, dalla casa, da quello che c'è intorno e al massimo fino alla piazza. Insomma, non di più.
Quello è. E poi, vabbè, lo stemma di famiglia.
Però, ripeto, non è un'idea letteraria, ma è un lavoro che ho fatto dentro di me.
Comunque, complimenti per lo stemma di famiglia con le pantofole incrociate. Tra l'altro, non è. Adesso, a parte le pubblicazioni che escono con regolarità con Terra Ticinese, però c'è un altro libro che è quello che si intitola Il Ticino di ieri e oggi, Viaggio tra le cartoline d'epoca, che poi è un libro fotografico di Remy Steinegger. Però tu hai corredato il libro dei testi.
In realtà lui un giorno è venuto, io non lo conoscevo, è venuto con questo libro bellissimo e il nostro editore dice ma perché non ci scriviamo su qualcosa? E dopo da lì sono nati questi testi anche abbastanza velocemente e se posso rivelare avremo altri progetti di questo genere.
Molto
sempre
bene.
Legati alla Svizzera italiana, diciamo.
Posso fare la domanda cruciale, ma si vendono?
Questo qua ha venduto bene, i futuri non lo so, dipende da voi pubblico.
Intanto stanno arrivando altri messaggi, anzi altri, perché devo dire non ne ho ancora letti. Per esempio ci scrivono: ogni libro è un'opportunità di viaggio, la fantasia e l'immaginazione, anche se seduti sul divano e se trattano di luoghi conosciuti, volano sempre lontano. Buon viaggio a tutti. Peccato che il messaggio non sia firmato, ma comunque chi parla anche di luoghi lontani, dico anche perché pure lui ha parlato del Ticino nelle sue pubblicazioni, è Claudio Visentine, che è scrittore, docente universitario, consulente anche di turismo, che scrive regolarmente per il settimanale Azione. Quindi soprattutto la psicologia anche del viaggiatore, oltre che proprio il viaggio, che cosa ci porta lontano?
Beh, per me è stato un incontro a un certo punto della mia vita. Ho cominciato a leggere e a recensire libri di viaggio. Ricordo che la cosa più strana fu proprio questo inizio. Il primo libro che recensii parlava di uno strano tipo che aveva fatto il giro dell'Irlanda con un frigorifero a seguito, cioè confidava che sarebbe riuscito
a... È degna delle pantofole incrociate questa.
Confidava che sarebbe riuscito a trovare sempre qualcuno che gli desse un passaggio in autostop nonostante stesse cercando di portare a casa un frigorifero. E da lì in poi c'è stata una passione per questi libri meravigliosi che sono i libri di viaggio. Va detto, non c'è una vera contrapposizione con il libro stanziale, però c'è forse una differenza di fondo. Il libro stanziale in fondo ci conferma nelle nostre abitudini, ci rassicura, ci lega al nostro territorio, ci fa stare bene, però qualche volta un po' ci inganna, anche ci dice che è tutto a posto. Il libro di viaggio è sempre più spiazzante, ci mette a confronto con altri paesi, con altri modi di vivere, con altre convinzioni, ci manda un po' più in crisi, però ci arricchisce anche di più, secondo me.
Adesso però lei ha parlato del libro del frigorifero, questo primo libro che lei ha recensito, ma lei stesso ne ha scritto uno che insomma è un po' particolare, cioè In viaggio con l'asino.
Sì, è un libro fortunatissimo, tra l'altro, che ha venduto moltissime copie e a sorpresa, perché nasceva da questa strana idea di un professore che si mette in viaggio con un asino e due categorie
oggi, oggi diciamo pure che è successo pochi anni fa, quindi l'avete fatto veramente
un viaggio in Abruzzo dove l'asino viveva da quei tempi era più raro. Oggi l'asino si è molto diffuso anche in Ticino, ci sono molti proprietari orgogliosi di asino, però a quei tempi
che però di solito lo lasciano lì nel loro terreno, non è che proprio lo portano in
sì, perché in realtà è un animale molto intelligente ed è uno straordinario animale di compagnia, per cui veramente diventa un po' come un cane. Però gli asini si stavano stanno quasi estinguendo, erano stati i grandi compagni di viaggio dell'uomo, e allora nacque questa idea di fare un viaggio con l'asino, dove l'idea era però che il professore insegnasse all'asino, spiegasse molte cose all'asino. In realtà i professori portati sui sentieri di montagna danno una pessima prova di sé, mentre gli asini fanno una bellissima figura, e così questo libro è diventato un ribaltamento delle convinzioni, e poi ha trovato la sua strada così.
Ecco, il libro è uscito qualche anno fa, ma si trova evidentemente ancora. Guanda, vero? Certo. L'ha pubblicato, quindi Andrea Bocconi insieme a Claudio Visentini, In viaggio con l'asino. Qualche messaggio. Io oggi mi emoziono e meraviglio di più riscoprendo bellezze e segreti del nostro territorio. I paesi lontani mi incuriosiscono, ma come dire, rimangono lì dove sono. E ancora, infatti sta salendo un pochino il libro locale, perché un altro messaggio dice: il libro sulla realtà locale è molto emozionante per chi quella realtà la conosce oppure l'ha vissuta. Ma anche un altro ascoltatore dice: con un libro che parla di viaggi, non viaggi solo con la fantasia. Questo è un po' il quadro di ciò che abbiamo ricevuto fino ad oggi, fino a questo momento. Ascoltiamo una canzone di Jimmy Cliff e poi ricominciamo la nostra conversazione con gli ospiti di stamattina.
Con voi solo quando lo scegliete e vi ispira a provare e vivere nuove avventure. Un buon libro, un compagno di viaggio perfetto, fa sognare e non è invadente.
Sì, viaggiare.
Fra gli imperdibili titoli della letteratura da viaggio, il sito internet americano WorldHum ha compilato la lista dei libri di viaggio most celebrated. Come ha fatto? Semplice, selezionando le preferenze di scrittori, riviste, blog e siti specializzati. Fra i più autorevoli in materia anche National Geographic e The Times Online. c'è un libro che è la testimonianza poetica di un mondo perduto, che ispirerà nei secoli a venire grandi personalità come Cristoforo Colombo e Vasco da Gama, e che continua ad ispirare ai nostri giorni le nuove generazioni di viaggiatori. Era il 1298. Un giovane mercante veneziano dal nome Marco Polo raccoglie le sue memorie nel libro Delle meraviglie del mondo, noto anche come Il Milione. È uno dei viaggi più avvincenti della storia. Insieme al padre e allo zio parte da Venezia, percorrono chilometri e chilometri lungo la rotta nota come Via della Seta, attraversano Turchia, Persia, Afghanistan e deserto del Gobi e dopo 4 anni giungono nel Katai, l'attuale Cina. Resteranno per 17 anni alla corte di Kublai Khan, nipote di Gengis Khan, fondatore dell'impero mongolo. Combinando l'arte marinaresca con un grande talento cartografico, nelle sue ardite spedizioni raggiunse zone inesplorate e pericolose. James Cook fu il primo a tracciare le mappe di diversi territori non ancora cartografati. Il viaggio, nella sua accezione fisica e spirituale, è un tema affrontato da diversi scrittori. Ad esempio, i viaggi fra le onde, scene di caccia alla balena, intervallate da riflessioni scientifiche e filosofiche. Moby Dick, capolavoro della letteratura americana.
Eravamo diretti ai confini della terra, in cerca della verità.
Ho sposato un baleniere.
Un baleniere che ti ama.
Se volete essere travolti da una lettura che vi porti in India, Giappone, Hong Kong, San Francisco, Chicago, New York e in molti altri luoghi, un'avventura piena di umorismo, ma anche di drammaticità. Un classico fra i classici, beh, allora fa per voi Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo.
Un buon libro sui viaggi ci dà la carica e ci suggerisce nuovi modi di guardare il mondo.
Abbiamo fatto un bel excursus storico su alcuni importanti libri di viaggio che ci hanno portato lontano. Prima di continuare, Carlotta Moccetti ci dà un aggiornamento del sondaggio.
I nostri ascoltatori continuano a volare lontano con la fantasia per il 57%, ma i libri stanziali stanno decisamente recuperando, siamo arrivati al 43%.
Un messaggio dice: la realtà locale la vivo, quando leggo mi piace volare lontano, ed è firmato da Chiara. Adesso volevo chiedere ai nostri ospiti, che stamattina sono Claudio Visentini e Giorgio Passer, entrambi scrittori, uno rappresenta i viaggi, gli spostamenti ed è Visentini, uno rappresenta la realtà locale perché scrive anche di questo, che è Giorgio Passera. Dunque, da che cosa si parte per scrivere un libro locale oppure un libro di viaggio? Chi comincia? Passera.
Si parte, io posso citare il mio esempio, si parte dal ritrovamento di qualche documento. Per esempio, io ho ritrovato i miei quaderni delle elementari, tutti belli rilegati, e ho cominciato a sfogliarli e c'erano i temi, e i temi parlavano della scuola, del quartiere, eccetera. Dico, però ero già un grande scrittore a 10 anni, per cui no, da lì si parte. Poi la memoria è un po' un gioco di bamboline russe, no? Ce n'è sempre una dentro. Poi si parla con le persone, si vede che si condivide qualcosa di comune, poi uno dice: ma perché non scrivere in fondo? E poi c'è lo stupore che in fondo interessa a qualcun altro, perché uno dice: io scrivo per me stesso, sono una persona egoista per natura. Però a un certo punto presenti il libro e uno viene a dirmi: ma io mi ricordo la stessa cosa, però un po' differente. E c'è una condivisione che fa estremamente piacere.
La cosa bella è che abbiamo cercato in redazione anche ovviamente delle testimonianze di quanto siano i libri locali importanti, non soltanto nella Svizzera italiana, ma ce ne sono moltissimi anche ambientati a Losanna, a Ginevra, a Zurigo, insomma, poi andando anche nelle località più piccole. Ma la stessa domanda: da che cosa si parte per scrivere un libro di viaggio? E questo me lo può dire sia dal punto di vista del recensore che dal punto di vista dell'autore, Visentini.
Beh, ci sono due grandi famiglie di viaggiatori. Ci sono quelli proprio che si affidano alla vastità e alla ricchezza del mondo. Partono e aspettano che le idee vengano incontro a loro. E siccome il mondo è molto generoso, questo succede quasi sempre. Sono soprattutto gli inglesi che fanno così. Si mettono per via e poi delle cose succedono. Io non sono così. Parto spesso da una chiamata, da una domanda. Diciamo che normalmente non viaggio. Viaggio perché qualcosa mi interessa. interessa, qualcosa mi affascina, perché voglio capire meglio qualcosa. A volte viaggio partendo da un libro. Uno dei libri, dei viaggi più belli che ho fatto, un viaggio che ho raccontato anche alla radio, è stato proprio un viaggio sulle orme di Don Chisciotte, per esempio, che nasceva dalla lettura di questo libro ricco e meraviglioso, che non c'era nell'elenco molto azzeccato che avete fatto, ma che possiamo aggiungere, anche se è un libro di fantasia, ma è pieno di eroi che vanno da tutte le parti. E leggendo questo libro mi era nata una curiosità per i luoghi, ed è stato un bellissimo viaggio nella Mancia donchisciottesca. Da poco sono tornato, per esempio, da un viaggio lungo il muro di Adriano, il vallo di Adriano, al confine tra Inghilterra e Scozia, dove mi ha colpito un'immagine, cioè l'idea che sopravvivesse ancora 2000 anni dopo questa grande muraglia cinese, questa imponente fortificazione contro questi terribili barbari del nord, questi pitti coi volti colorati. Allora mi è nata questo impulso di andare a vedere, perché anche se vedi mille foto, anche se oggi siamo circondati in fondo di immagini nella rete, non è la stessa cosa. Andare e vedere ha sempre un senso profondo. Quindi direi, parto così, da una domanda, a volte da un'immagine, e poi tante cose succedono per strada.
La cosa più bella di un libro di viaggio, o rispettivamente di un libro locale, che cos'è secondo voi?
Di un libro di viaggio senza dubbio è la sorpresa, la meraviglia, la ricchezza del mondo. C'è nell'Amleto di Shakespeare, si dice appunto ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia, no? Non c'è nessuna filosofia stanziale, nessun pensatore che al suo tavolino possa veramente rendersi conto di quante cose ci sono al mondo. L'unica è andare e vederle e scoprirle di persona. È sempre più di quello che hai pensato ed è sempre diverso da come avevi pensato. Quando ti abitui a questa ricchezza, a questa varietà, non puoi più farne a meno.
Ma io in fondo mi ripeto, nel senso che la cosa più bella è scoprire che qualcuno condivide con te gli stessi ricordi, magari con sfumature diverse che ti arricchiscono. Perché tu essenzialmente, cioè diciamo io per... scrivo per me stesso e poi dico, ma guarda un po', questo ha vissuto la stessa cosa magari anni di distanza, oppure siamo coetanei, abbiamo fatto le scuole assieme, cioè, ecco la condivisione, lo stupore di condividere.
C'è però il fatto che un libro locale difficilmente potrà interessare ad un australiano, mentre magari un percorso fatto lungo i tracciati di Don Chisciotte potrebbe effettivamente piacere anche a uno di Molino Nuovo.
Ma a me è capitata una testimonianza, una sola, però la cito, una signora che viene dalla Svizzera romanda, dice che mutatis mutandis, io ho vissuto le stesse cose a Neuchâtel.
Che è quello che dicevamo prima, no? Che ci sono questi libri locali che comunque vengono scritti un po' dappertutto.
Libri locali che però vanno dentro di te, cioè l'importante non è fare la genealogia, la mia famiglia, eccetera, ma tirar fuori delle motivazioni, dei temi che possano essere condivisibili da persone che hanno vissuto le stesse esperienze.
Una domanda che qualche volta si fa in questa trasmissione è: che cosa vi irrita di uno rispettivamente dell'altro tema? Cioè c'è qualcosa che vi irrita nei libri di viaggio piuttosto che nei libri locali?
Ma io posso citare On the Road, che ho letto due volte con grande piacere. Lui dice: importante andare. Io dico: l'importante è tornare.
Sì, nei libri locali c'è un localismo, come ci sta raccontando il nostro amico Giorgio Passera, c'è un localismo affettuoso che è fatto di ricordi, di esperienze di vita, di reti con altre persone, e c'è invece un localismo tignoso, arrabbiato, che non va più al di là dei propri confini, che è convinto in fondo che non ci poteva capitare nulla di più bello che nascere nel posto dove siamo nati, che è un'affermazione francamente poco difendibile. Quindi diciamo c'è un localismo mio e alla fine anche irritante, quell'attaccamento così banale in fondo con il posto dove siamo nati per caso. Diceva Gustave Flaubert che noi siamo come dei semi di un albero, il vento li porta da qualche parte e poi cadiamo in un posto piuttosto che in un altro. Dovremmo ricordarci quello, cioè che saremmo potuti nascere anche altrove ed essere di un altro paese, ci rende anche più tolleranti e comprensibili. Quindi diciamo il localismo chiuso mi irrita.
E intanto il localismo, comunque il libro stanziale, guadagna qualche punto, siamo arrivati al 44% delle preferenze. Il libro di viaggio però è sempre più gradito. Dunque scrive un'ascoltatrice: se dovessi scegliere tra potermi comprare un libro oppure un panino, scelgo il libro. Un caro saluto al garbatissimo signor Giorgio Passera, un abbraccio a tutti voi, voto libro locale, è importante partire da lì. Insomma, è stato simpatico il messaggio che ci ha mandato Rosa, perché bene o male ci abbraccia a tutti. E poi un'altra ascoltatrice scrive: quando il libro di viaggio è veramente bello ed interessante, è un richiamo, ti viene voglia di partire, di conoscere, di andare. E adesso c'è una canzone di Cesare Cremonini intitolata Lost in the Weekend. Parlando di libri di viaggio e di libri locali, lo facciamo con due ospiti che sono Giorgio Passera e Claudio Visentin, che appunto in un modo o nell'altro rappresentano, cioè scrivono entrambi, però hanno questa predilezione. Ma quando viaggiano, che cosa leggono? Libri che riguardano il luogo in cui fanno il viaggio, la vacanza, o tutt'altro? Giorgio Passera.
Io personalmente ogni città, ogni nazione che vedo, mi compro una guida, Mondadori, Michelin, queste cose per capire dove vado a finire, che sono appassionanti, la Scozia, l'Inghilterra, il Galles, Torino, Venezia, Firenze. Cerco di documentarmi, ma però le leggo quando torno a casa. Cioè, cerco di vivere il momento.
Non so, se tu andassi, per esempio, non so, in Spagna, un libro ambientato in Spagna, non ti affascina?
Sicuramente più una guida.
Una guida. Libro,
perché c'è più verità lì dentro.
E invece Vicentin?
Ma per me spesso un libro è stata la premessa a un viaggio. Per esempio Il grande viaggio con gli asini è nata da una lettura di Robert Louis Stevenson, l'autore dell'Isola del Tesoro, che scrive questo meraviglioso viaggio nelle Cévennes in compagnia di un asino, che è un viaggio toccante nella Francia interna. Dicevo prima il Don Quixote di Cervantes. Ecco, diciamo, cerco ispirazione senza dubbio. Cerco una domanda di fondo. Che cosa vado a fare lì? Perché altrimenti si finisce appunto per trovarsi in una stanza con la guida in mano, sommersi di informazioni che vengono da tutte le parti e senza sapere bene in fondo che cosa si vuole vedere. Tutti abbiamo provato questa sensazione, oggi siamo sovraccarichi di informazioni e spesso ci manca una motivazione. È così facile andare in un posto? E allora un buon libro di viaggio o anche un buon libro in generale spesso contiene quella domanda che poi ti spinge ad andare lì. Nel caso di Don Chisciotte, per esempio, era lo spazio che non c'è più per l'idealismo nella nostra vita quotidiana. Allora mi chiedevo se in quei luoghi avrei trovato un'ispirazione per recuperare una componente di idealismo, e questo è molto più importante che non sapere come si chiama un monte o come si chiama un fiume che si incontra lungo la via.
Quindi l'Isola del Tesoro, mentre si sta su un'isola un po' lontana dalla civiltà?
Ma in realtà io volevo riprendere quanto diceva Claudio, è vero, io quando viaggio non ho tempo di leggere, preferisco andare a vedere e semmai mi documento dopo. Lo so che è una cosa un po' perversa.
Beh, magari è un modo per fissare comunque sì. I ricordi di ciò
non
che si è
tempo,
visto.
Non hai il tempo, non hai la voglia di capire in che chiesa sei arrivato, ma dopo sì. Mm-hmm. Dopo c'era questo, io l'ho visto, l'ho anche fotografato, questo quadro, questo affresco. E poi a casa, dopo aver sedimentato tutti questi ricordi, ma qui sto già invadendo il campo.
Assolutamente, è una conversione certo. In diretta che noi apprezziamo molto al libro di viaggio.
Un punto in più per il libro di viaggio.
Autogol.
No, ma è giusto anche così, perché poi alla fine non siamo mai bianco e nero, nei film lo si riesce ad essere. Scrive Lea: sono fuori dal coro, ma io non ho mai letto un libro di realtà locale. Sinceramente non mi interessano i ricordi di una persona sul quartierino, anche perché non mi sembra che succeda chissà cosa. Scusate il parere. Effettivamente è possibile che sia così. Mentre dall'altra parte c'è Luisa che dice: libro stanziale, mi piace approfondire quello che credo penso di sapere dei miei luoghi, mentre se parto preferisco lasciarmi sorprendere senza pregiudizi. E a proposito di editoria locale, vi vorrei far sentire un documento conservato nelle teche RSI che riguarda la pubblicazione di un libro illustrato intitolato Ticino, di autori vari, pubblicato nel 1998 dall'editore Todaro.
Questa, diciamo, polemica per cui il tedesco sta prendendo il sopravvento anche nel cantone, piuttosto che il dialetto sì, dialetto no, e quindi Sandro Bianconi ha esaminato questo aspetto, e direi in maniera molto interessante. Anche la parte, per esempio, economica, curata invece da Remigiorati, dal professor Ratti, è riuscito senza troppi dati a dare un'immagine della situazione economica, di quali sono le cose da valorizzare, quali sono gli effetti magari più invece penalizzanti per il Canton Ticino, per la sua posizione strategica. Poi abbiamo esaminato l'aspetto culturale, Giovanni Orelli si è occupato di questo aspetto e anche lì ha fatto un discorso ovviamente abbastanza ampio. La parte storica invece è stata curata da Andrea Ghiringhelli dell'Archivio Storico di Bellinzona.
Insomma, nell'ospezione sono stati citati alcuni intellettuali noti oltre i confini regionali. Secondo voi un libro locale viene letto appunto, quanto è importante per lo studio, per gli intellettuali, gli studiosi, rispettivamente per, diciamo, il pubblico, il lettore normale? Giorgio Passera.
Ma io devo dire che arriva Natale, escono i libri stanziali, gli uccelli emigrano, i libri rimangono.
Le pantofole si incrociano come sullo stemma di famiglia.
Sì, se ne fa un abuso.
Piace.
No, sono importanti, ma è sempre più complicato. Io seguo molto l'editoria locale, è sempre più complicato trovare qualcosa di non detto. Diceva bene l'ascoltatrice, un quartierino dove non succede niente. Me l'ha detto una lettrice, dice: ma come hai fatto a fare 3 libri su un posto dove non succede niente. Poi dicendo, ha aggiunto, ma in realtà ho capito che in fondo dentro di te succedevano delle cose. Ecco, quella può essere la risposta. Effettivamente a livello di cronaca non succede mai niente lì, non c'è una strage.
Che è meglio così.
Tra l'altro, qualche casa viene abbattuta, qualche prato sparisce, la via Gluck, eccetera, ma si tratta di un'altra riflessione, forse non tanto di territorio, ma dei territori tuoi dell'anima. Oh, che bella espressione!
Come replica, Visentì?
Beh, un libro di viaggio, intanto, è anche lui un libro che parla di un posto, in fondo. È un libro locale di un'altra località e di un altro posto. C'è sempre alla base un territorio. Il libro di viaggio, però, riesce a dimostrarci che anche i posti più lontani hanno qualcosa da dirci. Cioè, la letteratura troppo localistica, in fondo, vale solo per chi lì è nato, abita e quindi ha un ovvio legame sentimentale con quei posti. Il libro di viaggio invece ci sfida a capire che anche quello che è successo in India, in Tibet, dall'altra parte del mondo, in Australia, con le domande giuste, con le argomentazioni giuste, diventa in fondo anche la nostra storia e ci ricorda che sì, apparteniamo a un piccolo territorio, però apparteniamo anche a un grande pianeta.
Dice Angelo, io su queste cose non sono molto ferrato, rischio di dire un sacco di corbellerie, ma secondo me sono due opposti che non possono fare a meno l'uno dell'altro. Un lettore attento deve, sì, poter viaggiare lontano per riposare la mente, però deve sapere da dove parte, rinfrescare l'anima con un libro che racconta di se stessi, del luogo da dove si viene.
Assolutamente, il lettore ha colto quello che era il mio argomento finale, quello con cui confidavo di vincere questa sfida e che parte proprio tra l'altro da una bella pagina che ha scritto Italo Calvino parlando di Marco Polo, e di queste sue conversazioni che aveva con Kubilai Khan, con il Khan dei Mongoli, e c'è questo problema di Venezia. Marco Polo viene da Venezia e alla fine dice al Khan: io ho visto tutti i posti del mondo, ma tutti i posti del mondo in fondo mi servono per capire il posto dove sono venuto. Cioè, fino a quando non viaggiamo o non leggiamo libri di viaggio, non riusciamo veramente a capire casa nostra com'è, cioè in che cosa differisce dagli altri, che cosa è veramente suo, che cosa è veramente particolare. Tutto ci sembra scontato, io sto qui, le persone qua vivono così, si fa così. No, non si fa così, si fa così qui da noi per certe ragioni, per certi motivi. Cioè, se manca il confronto con i libri di viaggio e con quello che sta fuori, l'amore per il territorio diventa provincialismo e muore, avvizzisce. Quindi direi, solo i libri di viaggio in realtà ci permettono di capire casa nostra, che cosa è nostro, che cosa è nostro e che cosa ci differenzia dagli altri.
E uno come Salgari che scriveva senza essersi mai mosso da casa?
è una bella sfida, è una vicenda anche tragica. C'è anche questa dimensione dell'avventura e del viaggio di fantasia. Era così ricco di fantasia che è come che quei luoghi li avessi visti.
Giorgio, volevi aggiungere qualcosa?
Io mi sono fatto un appunto sul tema della letteratura di memoria, che ha in sé molti pericoli, no? E qui brevemente dico quali sono. Sono una serie di trappole. Cioè, la letteratura di memoria interessa moltissimo chi la scrive, interessa molto chi può condividere questi ricordi, non interessa minimamente gli altri, a meno che lo scrittore scriva in modo avvincente, con una bella prosa, eccetera, oppure si cerca di trarre da ogni episodio una morale, un insegnamento universale che valga un po' per tutti, oppure che si ragioni su come si formano i ricordi, sui meccanismi della memoria. E in questo mia riflessione ho comunato Guccini, che in fondo è tutta la vita che scrive Radici, no, la stessa canzone, e lo fa in modo meraviglioso. Musicalmente non è un granché, lo sappiamo, scrive le ballate un po' così alla Dylan, un po', no, d'antan, però
continua
quello
a piacere.
Che riesce a dire in Radici, io l'ho fatto molto mio, e lui in fondo l'ho visto adesso a 75 anni ancora lì davanti al suo mulino che dice: devo ricordare quel tizio che altrimenti nessuno lo ricorda più, quel matrimonio.
Quindi
che...
c'è un dovere in questa necessità di scrivere di realtà locale,
perché dice: se non li ricordo io non li ricorda più nessuno. Uno può dire: ma chi se ne frega, è che lui lo fa anche molto bene come scrittore, veramente bravo.
Questa ascoltatrice Kaja ci scrive: prima di andare al mare avevo letto due romanzi quest'estate sui Medici e Da Vinci. Quando ho visitato Firenze, Pisa e Lucca era come andare a visitare vecchi amici. Oppure un'altra ascoltatrice dice: il libro di viaggio dà la possibilità di viaggiare e capire anche a chi viaggiare non può. Questo è un punto importante, no? Anche per
il viaggio, che comunque è sempre in vantaggio, nonostante questo amore per la letteratura locale.
Certo, il libro di viaggio in fondo è un surrogato del viaggio, è un viaggio, può preparare un viaggio, ci serve in fondo per sapere se un posto ci piacerà e ci interesserà anche senza andarci. A volte prende proprio il posto del viaggio se il viaggiatore è bravo, in fondo non racconta il suo viaggio, ma è come che ci portasse con lui, in fondo ci permette di condividerlo. Ecco, è molto importante questo aspetto nello scrivere un libro di viaggio, di non celebrare se stessi. Anche il libro di viaggio è pieno di insidie. Un'insidia è il viaggiatore eroe che si celebra, che si mette in mostra, e un'altra insidia forse è l'esotismo. L'altro male rispetto al localismo è l'esotismo, cioè l'idea che in fondo, purché un posto sia lontano, deve essere migliore del nostro. Queste sono un po' le due insidie, ma un bel libro di viaggio, indubbiamente. Potremmo ricordare, ne approfitto per ricordare uno scrittore che è nostro, uno scrittore svizzero, uno dei più grandi scrittori di viaggio di tutti i tempi, è Nicolas Bouvier, che fa questo bellissimo viaggio in Topolino nei Balcani negli anni 50, scrive La polvere del mondo, si intitola il suo libro, ed è un libro ed un viaggio di cui si nutre tutta la vita, un libro straordinario, Nicolas Bouvier, La polvere del mondo.
Tra poco siamo alle battute finali e avremo anche il risultato del sondaggio, che in questo momento dice viaggio 53%, libro locale 47%. Well, don't give me that high, and don't give me that write me off with the back of your hand, and don't give me that free. And don't give me that one that you call every man. And don't give me that wall, boy, 'cause I don't want it. And don't give me that wall, boy, not to me. Hey, hey. But don't give me that excellent. Don't give me that word from the bottom of your cold heart. Don't give me that expressionless. Like you're sitting at the table and you got all the cards. Yeah. And don't give me that worry, 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 worry. And don't give me that sense of nothing else at all. Oh, you know, take it or leave it. Yeah, yeah, yeah. That don't leave me much to. Take it, I'll leave it. Take it, I'll leave it. Yeah, I said take it, I'll leave it. Yeah, yeah, yeah. Is that where we are today? Take it, I'll leave it. Yeah, yeah, yeah. But don't give me that high. Don't give me that low-class look from the back of the bus. Let's not go there. Let's not go back down those roads. Let's not go driving where we've been before. No, there's nothing there but closed doors, closed doors. You can't tell me that it's take it, I'll leave it. Yeah, yeah, yeah. That don't leave me. Tell the world that you don't want what they got. Hey, but take it or leave it, yeah, yeah, yeah. That is all they got to say. Take it or leave it, hey. Take it or leave it. Oh, now say, take it or leave it, yeah, yeah, yeah. Is that where we are today? Oh, no, 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 no. Turn my back.
Il libro è edito da Raul Fontana di Lugano, il titolo è Voler bene la vita, perché effettivamente, vedete, cari amiche e cari amici di Grigio Italiane, voler bene la vita vuol dire credere in qualche cosa e non soltanto avere la consapevolezza durante tutto un percorso di vita di essere se stessi innanzitutto e di avere i piedi per terra, ma specialmente anche quello di avere una fede perché, come dice appunto Pascal, le cœur a des raisons, quella ragione con le poi.
Angelo Frigerio, il surmaestro che ci ha lasciato nel 2015, qui era ospite dell'unica trasmissione più longeva della sua, cioè Voci del Grigione Italiano. Era un documento del 2000, quando stava per compiere 90 anni e aveva pubblicato Voler bene alla vita. Ecco, abbiamo preso anche la sua voce proprio perché lui ha pubblicato diversi lavori che rappresentano l'editoria locale. E oggi appunto abbiamo messo in confronto questo con i libri di viaggio insieme a Giorgio Passera e a Claudio Visentin. Però c'è già Carlotta Moccetti in studio che a quest'ora ci dà l'aggiornamento, cioè ci dà il risultato definitivo del sondaggio.
Allora, il risultato definitivo segue la linea di tutto quello che è stato nel corso della trasmissione. È sempre stato in vantaggio il libro di viaggio. Concludiamo quindi con il 56% delle preferenze da parte dei nostri ascoltatori.
Quindi praticamente abbiamo raggiunto la nostra piccola verità. Ecco, vi aggiorno ancora con qualche messaggio arrivato che, se volete, potete commentare. Io credo che il miglior libro di viaggio da leggere prima di partire o appena tornati è un bel libro locale del posto dove si va o dove si è stati. Almeno possiamo capire quello che abbiamo visto anche nel lato più umano privato, no? Che è una delle cose che sono già uscite durante la trasmissione. Poi viene citato Tiziano Terzani, per sempre un grande viaggiatore, un grande autore, un viaggio dentro e fuori se stessi. E ma un libro locale in un posto lontano, dove lo piazziamo? Bella domanda, per fortuna che è arrivata alla fine, così non possiamo anche non rispondere. Ecco, le vostre considerazioni finali su questi messaggi, ma anche sul risultato del sondaggio.
Beh, intanto diciamo, segnaliamo questa bella rimonta del libro locale, che era partito molto in svantaggio e ha recuperato, che vuol dire che ha le sue ragioni. Io volevo segnalare una proposta di lettura, un'idea di lettura in fondo per concludere, che è un libro che è molto legato alla località. Uno potrebbe essere Gustave Flaubert, l'autore di Madame Bovary, famoso, il quale stava in un piccolo posto locale che lui odiava profondamente. Stava a Rouen, ma gli sembrava che tutte le persone dicessero solamente luoghi comuni. Infatti fa un bellissimo dizionario dei luoghi comuni e progetta di uccidere il sindaco. Una domenica pomeriggio vuole assassinare il sindaco e sognava di essere un cameriere in Egitto, e a un certo punto della sua vita finalmente riesce ad andare in Egitto e vive felice questa esperienza di cameriere. Però torna alla fine a Rouen, perché, come diciamo prima, dal luogo da dove si viene non ci si
dove è arrivato il semino per caso
È arrivato per caso, ma poi non è mai così per caso, e quindi si torna, le radici sono sempre lì.
Grazie allora per aver risposto anche a questo messaggio che diceva ma il libro locale in un posto lontano. Eccolo qua, Giorgio Passera.
A me è piaciuto il surmaestro, grandissimo come sempre, perché non c'entrava niente col paese. Avete sentito, è un filosofo.
Sì.
Lui a Rovio ha cominciato a ragionare su se stesso a 90 anni. Faceva ancora della filosofia.
E come pronuncia lui un verso di Pascal?
Sì.
Come pronunciava lui?
Sì.
Vero.
Ecco, io concluderei con le sue parole, non saprei dire di meglio. Come si possono elaborare dei bei pensieri anche qui nel piccolo e malfamato Ticino.
Ma non vuoi consigliare anche tu un libro a parte i tuoi, chiaramente?
Ma io devo dire che la scoperta della letteratura locale l'ho fatta con Plinio Martini, con il Requiem per Zia Domenica e il Fondo del Sacco, che rimangono purtroppo gli unici libri veramente importanti che lui abbia mai scritto.
Grazie per essere stati con noi e per le vostre belle considerazioni. Grazie a Claudio Visentin, scrittore specializzato in narrazione di viaggio, filosofia del viaggio, docente universitario, e Giorgio Passera, giornalista, scrittore e direttore di Terra Ticinese, che uscirà col prossimo numero in copertina. Ti ricordi, sai già cosa c'è?
Un bel presepe.
Per il numero di dicembre, evidentemente. Buona giornata a tutti, ma prima voglio anche ricordare che tra poco si parla in un certo modo ancora di libri e di Atlante, ma non di viaggi, attenzione,
di Abiti Smessi, l'Atlante degli Abiti Smessi nello specialissimo mondo di Sandy Altermat. E un grazie anche a Mario Craga che si è occupato della regia tecnica. Buon fine settimana a tutti da Elena Caresani.